Capiago, dicembre 2013, sessione di formazione, momento di condivisione del secondo giorno. Ecco, pensavamo che si potrebbe fare così. Io dico due parole veloci su due domande che sono qua e poi lasciamo spazio al padre Elia, che ha anche delle tracce, poi dirà quello che ritiene opportuno. Una domanda: concretamente, quando si parla di mentalità di istituto dalla quale dobbiamo uscire, che cosa si intende? Vi cito un'esperienza. Io sono stato quasi 30 anni al centro deuniano di Bologna, eravamo 15-16 deuniani, si lavorava nel campo dell'informazione e dell'editoria, e questo ci metteva a contatto con la realtà della Chiesa tutta intera, nei suoi diversi aspetti e problemi, nel suo cammino, nelle sue fatiche. Quando venivano da noi dei preti, dei religiosi e delle religiose, si trovavano molto a casa. Perché? Perché trovavano delle persone che vivevano la realtà della Chiesa, quindi in modo aperto, con consapevolezza dei problemi che erano e sono problemi di tutti. Non sentivamo nessuna esigenza di parlare del Padre Deo, nostro fondatore, o delle nostre caratteristiche. Però non è che loro non sapevano che noi eravamo deoniani. Lo sapevano benissimo, ci volevano molto bene, noi volevamo bene a loro. Capite? Bisogna evitare di applicare l'etichetta. Neanche a se stessi bisogna applicare l'etichetta. Se noi ci radichiamo in ciò che costituisce il fondamento della nostra identità, no? Abbiamo parlato di questo, Gesù e il Vangelo come unica ragione di vita. Ognuno inevitabilmente lo fa alla sua maniera, secondo le sue possibilità, il dono ricevuto. Però ciò che rimane al centro, che ci fa incontrare con quelli che vengono anche da fuori, è ciò che è comune a noi e a loro. Non bisogna vivere ciò che ci distingue, ma ciò che ci accomuna quando si incontrano gli altri. La mentalità di istituto è quella di, per esempio, cose assurde ma capitano, che viene una ragazza che vuol diventare suora, cioè che è interessata a un certo tipo di vita di consacrazione, e la prima cosa che si fa è parlarle del carisma dell'istituto, senza avere neanche verificato che ne è della sua fede, del suo cammino spirituale profondo. Se tu gli parli subito dell'istituto, sei chiuso lì dentro. Io non parlo mai di deonianità, perché mi sembra una cosa... Se c'è qualcosa di autentico nella mia vita cristiana e di sacerdote, lo colgono da... Non perché io ci metto l'etichetta o mi faccio propaganda. Va bene. L'esodo dalle categorie della dipendenza implica un cambiamento interno a partire come si fa. Questa cosa vi può aiutare e bisognerebbe prenderla sul serio. Noi dicevamo una volta che il buon religioso deve dipendere dai superiori in tutto. L'hanno detto anche a me quando ero giovane. Perché il religioso perfetto era quello che osservava perfettamente la regola. Poi ci siamo accorti che neanche a volerlo è possibile questo. E che anche da un punto di vista del significato dell'obbedienza si può affermare una cosa del genere. Non è vero che dobbiamo dipendere dai superiori in tutto, perché una volta che uno è diventato adulto deve camminare con le sue gambe, e i padri del deserto tenevano il discepolo fino al giorno in cui era capace di questo, poi gli dicevano: adesso vai nel deserto a essere tentato dal diavolo. Allora, qual è il punto? Se non è vero che dobbiamo dipendere dai superiori in tutto, bisognerebbe chiarire questo problema: per quali cose il buon religioso deve far riferimento alla comunità e al superiore, per quali cose invece deve camminare con le proprie gambe da persona libera e adulta. Se non si chiarisce questo nella sostanza almeno, cosa succede? Che ci possono essere dei superiori che interferiscono in ambito che non è di loro competenza e giurisdizione e sono solo motivo di tensione, di conflitto e di sofferenza, oppure altri superiori che non ci sono quando dovrebbero esserci perché non hanno consapevolezza di ciò che è loro compito. Dall'altra parte succede, può succedere che una suora, un religioso, soprattutto nel campo vostro può succedere questo, continua a far riferimento alla superiore anche per le cose che invece lei proprio superiore non c'entra. Oppure può succedere che una suora prende delle decisioni e dei comportamenti per i quali dovrebbe invece far riferimento alla comunità e alla superiore in comunità. Bisogna chiarire gli ambiti di giurisdizione. È una maledizione pensare, anche se teoricamente non lo diciamo più, ma di fatto magari succede, che la buona religiosa deve dipendere dalla superiore in tutto. Ci sono tanti permessi chiesti che i bambini richiederebbero, ma non una persona adulta. Vabbè, io taglio giù dritto perché sono così le cose. E poi c'era questo qua che dice bisognerebbe camminare, cambiare, uscire da eccetera, ma si preferisce rimanere lì nella pratica, concludendo in tutto con questa espressione: in fondo siamo buone. E le poche giovani eccetera, o quelle che sentono questa esigenza di un cammino, si trovano dentro una fitta nebbia, non sanno che pesci pigliare. Allora che dice qua? Interessante. Il coraggio di rompere il vasetto della propria vita personale e di congregazione. Chi lo deve avere? Suore, superiori, insieme. Bisognerebbe averlo tutti insieme, certamente. Poi la situazione della vita tante volte ti mette in una situazione di... che è la tua vita che si deve rompere, il costello ben avevi tanto con molta sollecitudine costruito, va un po' in frantumi. Vabbè, allora qui entra la logica evangelica che attraversa, ci insegna come attraversare queste situazioni, ma io direi che per ciò che riguarda il cambiamento siamo nelle nebbie, dice anche un'altra persona. Non si tratta di fare cose nuove, di decidere cose nuove. Abbiamo tentato tanto in questi anni, ma poi dopo tutte queste cose nuove decise il più delle volte non sono arrivate a maturazione e non hanno avuto la tenuta che si sperava. Io penso che bisogna partire dal vissuto concreto che è il nostro. Intanto, se ci sono delle persone anziane o persone che non sono in grado di fare le cose che sarebbe così bello poterle fare, non bisogna chiedere a loro ciò che non sono in grado di fare. Hanno il diritto di vivere la loro vita con pace, e se la vivono come tanto spesso fanno, nella fede, nella preghiera, nella fraternità, contribuiscono al bene come quelle che fanno anche un cammino, perché questo è consentito dalle loro risorse ed energie. Certo che nessuno ha il diritto di pretendere dall'altro ciò che non è in grado di fare, ma chi non è in grado di fare un certo cammino non ha il diritto di opporsi a quelli che lo fanno. Vabbè, questo in linea generale è così, che poi dopo in pratica non sia così facile far funzionare questo criterio è inevitabile, è evidente. Anche quando abbiamo parlato di queste cose qui nella nostra diocesi, io ho maturato sempre di più questa convinzione: bisogna partire da se stessi nel vissuto che è il nostro e cercare di, diciamo, con la grazia di Dio, col coraggio della propria fede, di qualificare in senso evangelico il nostro modo di vivere. Allora è la persona e il gruppo delle persone che ci stanno, che si aprono, che vanno, che guardano fuori e che cercano di accogliere nel cuore di vivere anche le cose di cui abbiamo parlato in questi giorni, però non mettersi a tavolino a decidere finalmente la cosa nuova, solo vivendo a partire dal concreto di ciascuno, come dicevano gli antichi, a chi si lamentava di non capire cogliere la strada: metti in pratica ciò che hai capito, capirai il resto. Oppure, detto al plurale, mettete in pratica il che avete capito, capirete il resto. Le strade si chiariscono a partire dal vissuto, mi sembra, va bene, novità resistono, io basta, oppure aspetta. Il nuovo è incerto, dunque è nebuloso e incerto il nuovo che è in gestazione. Al congresso internazionale della vita religiosa alla vigilia del sinodo sulla vita consacrata, i superiori generali, nella relazione elaborata da loro, che la lesse la padre Maccise, diceva così: un modello di vita religiosa è giunto ad esaurimento, ma ancora non sappiamo come sarà la vita religiosa di domani. Difatti la vita religiosa di domani può crescere e realizzarsi solo come opera di Dio. Noi abbiamo come strada sicura quella di vivere il Vangelo nel nostro oggi nel modo più autentico, aperto e disponibile che è nelle nostre possibilità. Ognuno, senza cercare scusa, senza aspettare che lo facciano gli altri, ognuno di noi si mette a vivere questo e poi cerchiamo il più possibile di condividere tra noi le cose, in modo che cresca anche un tessuto comunitario oltre a quello personale. Sì, in una situazione di dipendenza è difficile tirar fuori i propri talenti, bisogna uscire dalla situazione di dipendenza, bisogna cioè avere maggior rispetto della nostra vita, come vita di persone adulte che hanno le loro responsabilità, devono rendere conto al Signore. Io quando siete davanti a Dio, anch'io, non potrò dire: Signore, questo lo sa perdere perché l'ho fatto per obbedienza. Perché lui dirà: ma per obbedienza a chi, se dovevi obbedienza soltanto a me?
Cioè io vorrei illustrare le cose da un altro aspetto, perché poi in pratica noi ci troviamo sempre poi confrontati che è bene agire così, ma in pratica se tu agisci così ti senti o ribelle o ti imponi o non porti pazienza, eccetera. Allora, secondo me sono tre le cose che bisogna tenere presente e più o meno sono come tre distinzioni che valgono proprio per il cuore e per l'anima, ma anche proprio per vivere le relazioni e gli affetti. Allora, noi parliamo sempre di dipendenza e sembra che l'opposto di dipendenza sia la libertà. Così? Dal punto di vista spirituale questa è una contraddizione. Anche se non appare, dal punto di vista spirituale, il contrario della... non sparatemi, poi spiego. Il contrario della dipendenza è la sottomissione. Qual è la differenza? La dipendenza è che io non faccio nulla in libertà perché ho paura, ho vergogna e comunque tengo conto di quello che vuole l'altro. La sottomissione, invece, è un atto di libertà del cuore in vista del vivere un mistero più grande. Facciamo l'esempio di San Giuseppe. San Giuseppe non è per niente dipendente, perché quando deve decidere pensa con la sua testa e formula le soluzioni con la sua testa. Poi cosa succede? Interviene un angelo che gli dice: guarda che puoi fare così, così e così. E lui si sottomette. La sottomissione ha a che fare con l'esercizio della libertà del cuore in vista del mistero grande che ci riguarda. Quando si parla di obbedienza, no? Nella vita religiosa, però io parlo di obbedienza in generale, non esiste vita, qualsiasi tipo sia, senza diciamo, l'esercizio dell'obbedienza. Se una moglie non obbedisce al marito, se un marito non obbedisce alla moglie, se i figli non obbediscono ai genitori, se i genitori non obbediscono ai figli, il mistero di quello che rappresenta una famiglia, nessuno lo vive. Allora, la sottomissione è direttamente collegata a quel mistero per la quale accettiamo di sottometterci. E il mistero ha sempre a che fare con la rivelazione di Dio, con nient'altro. Il mistero ha sempre a che fare con quella rivelazione della grandezza e dell'amore di Dio per noi. Ora, perché per noi la sottomissione suona così male? Perché per noi la sottomissione è come chinare la testa. Invece, soltanto gli uomini liberi possono sottomettersi in senso spirituale. Domenica, cioè domani, sarà la festa della Santa Famiglia e nel ciclo A viene citata la posizione di Paolo della lettera, mi pare, ai Colossesi, con il brano alle donne di stare sottomesse ai propri mariti, cosa che io ho sentito dalle femministe proprio una cosa assurda. L'assurdo è la poca intelligenza che noi abbiamo rispetto alla parola. L'assurdo è questo. Quando Paolo parla di sottomissione, sta dicendo che la donna ha la capacità di percepire il mistero che l'uomo non ha e la donna lo garantisce per l'uomo. All'uomo è richiesto l'amore alla donna, perché l'uomo spesso vuole dominare la donna. Allora gli si richiede quello che lui naturalmente non dà. Ma è la donna che farà percepire il mistero dell'amore, che allarga i confini dell'esercizio o della pratica dell'amore. È solo la donna. Vi faccio un altro esempio. Nei racconti del Vangelo sono le donne che percepiscono intuendo il mistero di Dio. Poi sono gli apostoli ad annunciarlo, ma sono le donne che intuiscono. In molte situazioni. Allora, l'essere sottomessi vuol dire riuscire a percepire la realtà del proprio essere creature uscite dalle mani di Dio, in modo da vivere il mistero che ci riguarda della comunione sua con noi. Se la vita religiosa non fa accedere a questo mistero di sottomissione, noi mai capiremo il valore dell'obbedienza e sempre sarà legato a una specie di tira e molla. Difatti oggi si parla solo di obbedienza come collaborazione, niente di più, perdonate, sciocco dal punto di vista spirituale. Eppure la collaborazione resta essenziale per vivere la sottomissione, non la dipendenza. La dipendenza è sempre negativa. Noi abbiamo molte forme di dipendenza come generosità. Per esempio, non osiamo dire a chi ci comanda, per esempio ai superiori, un loro difetto. Noi non osiamo, perché siamo dipendenti. Noi non osiamo far presente un nostro desiderio, se non altro anche per rivelarlo, perché temiamo di essere giudicati. Siamo dipendenti, non sottomessi. Invece una persona sottomessa resta schietta, semplice e pulita. Sente una cosa, dice quella che sente, non un'altra. Non formula la sua richiesta in funzione di quello che potrebbero pensare o lei stessa ottenere. La sottomissione esprime la percezione del mistero in modo pulito. Questo io non lo sento ancora commentato nella dimensione della vita religiosa, mai, non sento mai. E pensate che Paolo, quando deve illustrare il mistero della fede, parlerà solo in termini di obbedienza o sottomissione, non altri. Uno dei rimproveri che la cultura laica fa a un uomo credente è che dipende dalla scrittura, dipende da un'autorità. Niente di più, diciamo così, fallace come percezione rispetto alla natura delle cose. Un uomo che crede non solo non è dipendente, ma allarga l'esercizio della sua intelligenza, perché come dire, la estende anche a situazioni, a percezioni, a confini che vanno ben al di là di quello che il nostro ragionamento potrebbe dire, potrebbe fare, potrebbe non fare, potrebbe intuire. Un uomo di fede deve pensare di più rispetto a un uomo che non crede, non pensare di meno. La sottomissione è legata alla percezione che se davvero usciamo da Dio è solo nella comunione con Dio che la nostra umanità splende, che la nostra umanità è vissuta in modo solidale con quella di tutti. E invece sembra quasi oggi che una cultura laica si impossessa del fatto che voi avete la fede, noi abbiamo la solidarietà. Pensate a tutte le attività del fare il bene, del venire incontro alle sofferenze degli uomini, che non fanno assolutamente appello all'esistenza di Dio. Voi conoscete. Allora, io dico, attenzione, se volete avere un riscontro della tradizione, di cosa significa in termini di apertura di cuore questo mistero della sottomissione, leggete le ammonizioni di San Francesco d'Assisi. Se volete una penitenza, una al giorno per tutto l'anno. Dopo un anno è come il ciclo delle donne, 28, sono 28 ammonizioni, uno, quindi ciclo lunare perfetto per un anno, 12 volte, dopo 12 volte, dice, adesso cosa capisco della sottomissione? Dopo 12 volte quello che capite è quello che è la dimensione che bisogna tenere. Questa sarebbe la prima cosa che io sottolineerei. Seconda cosa, e che già viene fuori dalle domande di chi ha presentato questo foglio, è in rapporto alla cosiddetta gioia, no? Si parla gioia della missione, gioia dell'evangelizzazione, la gioia del cristiano. Per moltissime persone parlare di gioia in un contesto di vita complicato, difficile, oppressivo, sembra una presa in giro. A chi tutto funziona, a chi tutto va bene, essere contento non è un problema. Ma a chi, e ormai è quasi la maggior parte delle persone, a chi invece vive continuamente calpestato, oppresso, ridotto nell'angolo, che non può esprimere, che se esprime si riceve anche il resto da parte degli altri, parlare di gioia, che il cristiano deve essere gioioso, sembra una presa in giro. Eppure non si può cambiare il Vangelo. Il Vangelo parla espressamente di gioia. Allora, piccole annotazioni. La gioia non ha a che fare io sono contento, come dire, come se sento io la contentezza, ho vinto adesso una volta si diceva al totocalcio, adesso non so, ho vinto al lotto, ho vinto 100.000 euro, porca miseria, sarò ben contento, no? Ecco, la gioia non è legata a questo tipo di contentezza istintiva che noi possiamo provare per i successi della vita, per le cose buone che ci capitano. La gioia è legata a quello che chiamavo stamattina, a quella esperienza altra, di cui il nostro cuore non solo è capace, ma ne vive l'anelito più profondo e aspetta solo che in qualche modo possa scattare questa cosa. E non scatta sulle nostre qualità, scatta per un tipo di esperienza. Vi faccio l'esempio, io mi arrabbio, oppure uno mi ha pestato i piedi e io sono così arrabbiato che lo incenerirei. Allora, ci sono possibili reazioni. Facciamo la reazione di chi è un uomo pio. No, non posso essere così arrabbiato. Eppure, incominciano. No, non devo essere, non devo, no. E intanto si arrabbia. Ma supponiamo che sia un uomo di carattere. No, non devo arrabbiarmi, quindi io non rispondo male. Vero? Avete capito? Quindi io, non, però, non dimentico. Però non mi venga a domandare qualcosa perché sennò... Allora, noi immaginiamo, e questa è la nostra stupidità, che noi siamo cattivi se proviamo l'ira. Pensate al rancore che si può portare, no? Che noi siamo cattivi se abbiamo rancore. Ma chi l'ha mai detto? Il problema è, tu senti ira? Bene, aprila al tuo Signore. Il Signore, vedi, sono proprio arrabbiato. Però ti riconosco come Signore. Allora, io sono arrabbiato e non mi passa. Ma fai in modo che io non contravvenga ai tuoi comandamenti, perché io voglio stare con te. Allora, uno accetta la sua ira, ma non ne fa motivo di azione, non ne fa ragione di un'azione. Quando noi accettiamo le cose cattive che proviamo in questo modo, noi non restiamo avvelenati. Invece noi a volte facciamo finta di aver superato l'ira, ma tutto il veleno ce lo teniamo. Così non solo non superiamo l'ira, ma neanche nelle altre cose buone che le faremmo bene, le faremmo male, perché siamo avvelenati. Allora, la seconda cosa è, ed è necessario, una accoglienza umile, aperta al Signore di tutto ciò che di cattivo noi proviamo. Non spaventatevi di questo. Il Signore né si spaventa né ha vergogna. Quello che però vale, se vale quella esperienza altra, è: Signore, io sento questo, ma il mio cuore vuole te. Fai in modo che possa osservare i tuoi comandamenti. Questa libertà del cuore, ricordate, non viene mai meno. Il cuore ha sempre un millimetro quadrato di libertà per non cedere a quello che sente. Ve lo ripeto, il cuore ha un millimetro, poco, ma è sufficiente, un millimetro quadrato di libertà per non cedere a quello che sta sentendo. Vale per l'ira, come vale per il sesso, vale per il potere, vale per la gloria, vale per tutto. Allora, a quel punto voi capite se il vostro cuore sta dalla parte di Dio o no. Non considerate quando andate a pregare, quando fate il bene. Considerate quando avete qualcosa di cattivo, dove vi collocate. Se vi collocate dentro questa libertà, allora per voi è possibile accedere alla gioia dell'evangelizzazione e della missione, che non vuol dire che io sono contento. Io dentro posso essere piangente, addolorato, e parlarvi della gioia tranquillamente. E vi ricordo quello che diceva San Francesco di Assisi: il vostro dolore riguarda voi e il vostro Dio, ma gli altri hanno diritto alla vostra gioia. O è un cretino che parla, o è un di quegli uomini, come si chiama, quando uno che dice delle cose proprio spropositate, come si dice, non un pazzo, come si dice, no, uno che presunto, un illuso, no? Oppure un santo, no? Scegliete. La terza cosa, e poi dopo rispondo in maniera più diretta alle domande di questo foglio, la terza cosa è, no, un momento, devo ancora fare una piccola deduzione rispetto alla gioia. La gioia non è un sentimento, è un clima. Come per esempio, non so, l'amore, no? Pensate alla carità. Voi trasbordate così tanto di sentimenti buoni verso il vostro prossimo? È una miseria. Ma non, mica vi è chiesto. L'amore non è un sentimento, è una disposizione. La gioia non è un sentimento, è un clima. È il clima nel quale tutti i vostri doveri li potete compiere in comunione con Dio. Questo è il motivo per cui quando nel compiere i vostri doveri la fatica, che evidentemente noi subiamo, la fatica tende a opprimere il vostro cuore, tende a farvi diventare aspri, tende a mettervi nell'ottica del giustificarvi quando voi siete aspri perché avete fatto tanta fatica, perché vi è stato chiesto questo e quello, perché voi avete fatto una cosa generosa, eccetera. Ricordate che non siete mai evangelici. Allora, la gioia è abbinata al fatto che la fatica va accettata, ma si accetta perché il cuore è interessato a vivere il mistero di Dio e non il dono che vogliamo ricevere da Dio. Guardate che l'essere con Dio è molto più semplice di quello che ci pare ed è molto più complicato. Per noi essere con Dio significa essere poi in pace, gioiosi. Chi l'ha detto? Portatemi un santo che dice così, allora io metto la firma anch'io. Non lo troverete. La gioia viene dal fatto che si è in comunione con Dio. Il cuore vuole quella cosa. E per tenere quella cosa che accetta le fatiche, che accetta le afflizioni, eccetera. La gioia è collegata al fatto che se siamo in comunione con Dio, il suo amore non ci manca. Il suo amore non viene meno. La sua pace non viene meno. Questo è il motivo per cui, ed è la terza cosa, mi collego, e lo dico con un'espressione di Papa Francesco che a me è piaciuto molto, quando ricorda il comandamento dell'amore, lo spiega non tanto che noi dobbiamo amare il prossimo, lo spiega che noi dobbiamo amarci al di là di tutto, anche quando bisticciamo, anche quando ci sopportiamo a malapena, anche quando abbiamo motivo di irritazione. Aggiunge: noi siamo invitati ad amarci al di là di tutto. È vero che non siamo d'accordo, è vero che abbiamo bisticciato, è vero che, ma come la gioia, se facciamo riferimento a questo mistero di Dio che vuole stare in comunione con noi e ci rende solidari con tutti, noi ci possiamo amare al di là di tutto. I padri antichi dicevano, è il tipico di Massimo il Confessore, tutte le ascesi, pensate per esempio all'attaccamento, non so, alle cose, la ricerca della gloria, la ricerca dell'importanza, il fatto di contare qualcosa, tutto, qualsiasi cosa, non va trattenuta al di là della carità, come a dire, non c'è alcun motivo che rende la carità inutile. Allora, è comunque da preferirsi la carità, che però non è un sentire trasporto o amore per il prossimo, ma è un fare in modo di non impedire mai al prossimo che possa conoscere Dio. Del nostro agire non si richiede che io faccia il bene al prossimo, si richiede solo che io non impedisca al mio prossimo di fare esperienza dell'amore di Dio. Poi tirate voi le deduzioni, in pratica cosa vuol dire? Vengo alle singole richieste per quello che posso. Allora, qui dice: come armonizzare in una vita fraterna e comunitaria? E metto una serie di punti. Primo punto: il rispetto del cammino spirituale di ognuno. Espresso così sembra una pia ammonizione. Dobbiamo imparare a rispettare il cammino spirituale di ciascuno. A cosa serve farci l'ammonizione? Allora, chi è già d'accordo lo fa, chi non è d'accordo? Allora, è vero, ognuno deve rispettare il cammino spirituale del suo fratello o della sua sorella, ma questo non come ammonizione comune, come un dato di disposizione del cuore. Anche qui vale il principio della sottomissione. Se io sto sottomesso a quello che il fratello chiede, non è per fargli un favore, non è per essere generoso io, è per non essere allontanato io dalla comunione col mio Dio. È per non separarmi dal fratello in modo da disattendere la manifestazione dell'amore di Dio per tutti che passa attraverso me. Allora, non è così semplice rispettarci profondamente, perché i tempi, le mete, gli strumenti che noi usiamo per camminare sono vari. Quello che io posso raggiungere in 5 minuti, tu impieghi 5 anni. Però quella cosa che tu, per esempio, raggiungi in 1 minuto, io posso impiegare 20 anni. Allora i padri dicevano, è il valore del non giudicare. E quando tu sei in confronto con un fratello, ricorda che sei nella stessa posizione davanti a Dio, perché Dio ama lui come te, senza nessuna differenza. Non dimenticatelo. Quando tu vivi questo, tu vivi la condizione del rispetto. Se non vivi questo, tendi sempre a pensare che quello che è il tuo cammino sia il migliore, sia, non so, più efficace, più adatto. Ma se fai così, tu crei distanza col tuo fratello, impedisci la comunione con Dio e a poco ti allontanerai dalla carità. Sempre vale quel sottomissione al mistero di Dio, che si può anche esprimere come, quasi mai noi viviamo così, non so, un fratello, una sorella manca di, non so, di onore verso di me, oppure mi fa un'ingiustizia. Chi di noi pensa, cos'ha da insegnarmi Dio perché possa imparare la legge dell'amore? Chi pensa così di noi? Ma se non si pensa così, abbiamo davvero a cuore di vivere il mistero della comunione con Dio, che vuole la salvezza di tutti? Quindi questa sarebbe la prima disposizione, no? La seconda, quando parla, dice, no, le relazioni all'interno della comunità, gli immancabili conflitti e difficoltà di relazione all'interno della comunità. Non esiste vita senza conflitti. E quando una comunità funziona non vuol dire che tutti si vogliono bene. Dove è scritto questo? Da nessuna parte. Vuol dire che tutti possono leggere gli eventi, buoni o cattivi, dal punto di vista del mistero di Dio. Allora, quello che scaturisce per noi come, diciamo, azione interiore, noi potremmo dire come impegno spirituale, è soltanto quello di non mancare mai di onore ai nostri fratelli. Tradotto vuol dire non sparlate mai di nessuno, punto. Avete qualcosa da dire, ditelo davanti. Non fatevi problemi, ma dietro no. Secondo, avete qualcosa da dire, ditelo a lei, non all'altra. Perché sotto sotto noi viviamo i rapporti cercando alleanze. Perdonate se dico questo, sono un po' cattivo, però voi mi perdonerete. Allora, certe obbedienze sono fatte solo per ingraziarsi il superiore e la superiora, punto e basta. Se si fa così, tutto si inquina. Voi non potete gustare nessun mistero. Non siete sottomessi perché non siete puliti, siete solo dipendenti e costringete l'altra a giudicarvi male. E farete in modo che l'altra, se vi viene incontro, sarà falsa due volte. Una, perché sente che voi avete fatto una leccata. Secondo, è perché venendo incontro neanche ha il coraggio di dirvelo in faccia. Allora, da questo punto di vista, no? Quello che davvero conta è il clima, è quello del non sparlate mai, non dite mai dietro le spalle o con un'altra qualcosa, perché in fondo noi cerchiamo alleanze contro o alleanze per. Si vede bene quando ci sono le elezioni, è tutto un continuo cercare alleanze. Se potete, non agite mai così. Allora, non sono da evitare i conflitti, non è che il conflitto è una cosa cattiva, non è che la difficoltà è una cosa cattiva, è quello che il Papa chiama come sono le sfide della vita. Le sfide ci sono per essere superate, le sfide ci sono per raggiungere dimensioni più larghe, più pulite, più profonde, più belle di una dimensione o di una relazione. Le sfide appartengono alla vita, non abbiate paura di questo. Però nessuno si nasconda dietro il conflitto per poter sparlare dal proprio fratello, dalla propria sorella. E vi ricordo, l'invito, e funziona molto bene, di Isacco Siro, che forse è l'autore mistico per eccellenza della Chiesa d'Oriente dell'VIII secolo. Lui dice: tu vuoi ottenere la conoscenza di Dio, tu onora il tuo fratello molto più, ve l'ho già detto, molto più di quello che merita. Non fatevi problemi di bilancino. Io ti do questo, se tu mi dai questo, io te lo do a patto che nel rapporto dell'onorare i fratelli togliete ogni bilancia. Quando è tolto ogni bilancia, il vostro cuore è libero davanti a Dio. Guardate che non è semplice all'inizio, perché noi siamo troppo bruciati quando l'offesa ci raggiunge e noi non possiamo neanche dire mezza parola sibilata alle spalle. Ma se potete persistere in questo, scoprirete degli spazi e dei confini interiori molto puliti e vedrete le cose in modo diverso. È quello che secondo me più manca alla società ecclesiastica. Poi c'è il bisogno di essere se stesso ed evitare la ripercussione sulla salute. Qui non so bene cosa dire, so soltanto che se il nostro vivere comune ha un riflesso negativo sulla salute è che manchiamo di saggezza. Non so dire altro, nel senso che nessun impegno diretto lede la nostra salute, a meno che noi lo viviamo con modalità non schiette, non semplici, non pulite.
Ho capito, però per arrivare a questo punto è un cammino.
Sempre.
Di fede umana.
È lo stesso.
Sempre in una comunità, non è che siamo, grazie a Dio, non siamo né mature né nella fede, né nelle persone. E a volte c'è veramente questa pretesa di quello che hai detto tu adesso, che deve essere sempre al mille o per mille.
Pretesa in che senso? La pretesa di che cosa?
La pretesa di essere santi, di vedere tutto nello sguardo di fede.
No. Se pensi così non ce la facciamo.
Ho capito.
Quello che ci è chiesto è molto più piccolo, però è
efficace.
È efficace, ma è un cammino. È un cammino di maturazione. Il male è un piede.
Certo.
È un cammino. Quindi permettete anche che nelle comunità si possa sbagliare.
Ma quando ho detto prima, no? I conflitti, le difficoltà, metti poi dentro tutto, no? Per me, quando vi dicevo, noi al limite, quando si sbaglia, noi non dobbiamo avere vergogna di stare con uno che sbaglia sempre. Se noi abbiamo vergogna del nostro fratello o della nostra sorella, vuol dire che noi non viviamo questo mistero di sottomissione.
Sono sempre della stessa idea, che per carità, poi il Signore sta a scrivere il diritto nei suoi risposti, però vivere in una comunità come le nostre comunità religiose, con felice di aver scelto, per carità,
certo.
Non è facile, a livello proprio umano, veramente una, se crede nella comunità, vive dentro quella realtà e quindi...
Quindi le difficoltà persistono.
Capito, arrivi dopo un po', ogni tanto te ne freghi e poi vai avanti. Ogni tanto riesci a mettere davanti al Signore appunto a vivere nella fede. Però veramente che a volte scoppi di salute, perché a volte lo dicevo prima a lui, non è che incontri delle persone che sono cattive, piatte, perché alla fine sono stufe di lottare. E la mia preoccupazione a volte è stata proprio questa. Che è stata in quel modo lì, ecco, perché l'ho capito che io ho detto, ma io se vivo qua devo essere me stessa, non è facile, in un tenore di proprio di vita, di pressione, che tutto deve arrivare nella regola, in questo.
Guarda, io sai perché dico questo, no? Perché io ho presente, no? Io credo molto al dono reciproco dei carismi, dei vari stili di vita. Una mamma che ha i bambini e che è sposata e che non può dire vado via. Le difficoltà in cui una mamma, un papà, cioè, senza star lì a fare, no? In cui si trova immersa, non viene mai meno. Allora, perché noi come vita religiosa dobbiamo sempre supporre che qualcosa debba funzionare per forza, che quindi, non so, la difficoltà deve essere risolta? Può benissimo che non si risolve proprio. Può benissimo che quella sorella che a te dà fastidio proprio aumenta sempre di più. Allora, è impossibile vivere una vita? Quando io dico, io metterei solo l'elemento di saggezza, no? Perché ci sono, quando tu sopporti certe situazioni, c'è come una specie di confine, no? È il confine che, per esempio, quando questo scade in una forma proprio come di malattia, tu non puoi più reggere. Allora, la saggezza sta nel valutare questo tipo di confine un pochino prima e di poter dire con semplicità, non posso più. Una mamma dirà, chiudo, lascio, e una suora dirà, io così non posso più stare, fate quel che volete, ma io... Però questi confini sono, come dire, non sono molto usuali. Avvengono, io ho già anch'io consigliato in diverse situazioni, guarda, tu chiudi la cosa, ci vuole del tempo, no, a rendersi conto, però mi sembra una saggezza, ma è più che altro una saggezza, non altro. Invece dal punto di vista interiore, di per sé, non c'è situazione in cui Dio non possa parlare. Io ho ascoltato esperienze dei lager comunisti in Romania di persone che hanno scoperto la libertà nel lager. Allora. Perché è una cosa molto vera questa. Sotto io dico, non cerchiamo la soluzione del problema, lo ripeto spesso, no? Non cercate questo, perché tra l'altro ne risolvete uno, ce ne possono aprire due. Non è mica detto che se risolvete un problema vivete tranquilli. A volte se ne aprono due. In gioco invece è perché non è possibile accettare che Dio sia così potente in salvezza anche là dove c'è la difficoltà. Se però, è lì come principio di saggezza,
questo non, so, non si regge, noi dovremmo capirlo un po' prima. Nessuno deve farlo, super uomo o super donna. Nessuno deve. Perché? Perché se il Signore si rivela a modo umano, non super umano. Quindi, anche se poi dopo bisognerebbe aggiungere delle cose. Vabbè, allora se devo interrompere, pace. Comunque, l'invito sarebbe questo: se è vero che Gesù ha portato questo annuncio di salvezza, non c'è situazione umana dove questa non possa valere. Non si può imporre. Io non posso dire a un altro quello che può fare. Io dico soltanto che mi sembra che una volta che si accoglie questa, come dire, diciamo, dono di salvezza, noi potremmo davvero farlo valere dovunque. Se la Chiesa può vivere questo, e quindi ogni comunità, ogni famiglia, ogni persona, veramente la pace che annunciamo non parla di noi, parla di un dono più grande. Questo sarebbe quello che secondo me è quel timbro che fa accedere a questa esperienza altra.